I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Stai ascoltando Bande Criminali Italiane, la banda dell'arancia meccanica. Parte prima. Tensione di Merton. Una teoria criticata ma ancora utilizzata oggigiorno. Questa tensione si verifica quando una società non fornisce ai suoi membri i mezzi legittimi per raggiungere le mete culturali, creando così una discontinuità. Tutti, con sfumature diverse, vogliamo perseguire benessere e ricchezza. Queste potrebbero essere le mete culturali largamente condivise. L'industrializzazione e la divisione in classi sociali, però, non sempre ha saputo garantire tali promesse. La tensione che viene a crearsi può dunque sfociare, nella peggiore delle ipotesi, in comportamenti devianti. E il deviante smette di usare mezzi legittimi. Viola le aspettative del suo ruolo. Nega l'apporto del singolo all'intera società. E quale devianza è più impattante di un ex poliziotto che diventa un criminale? Una persona che sfrutta le nozioni apprese durante il servizio nelle forze dell'ordine per delinquere in maniera più efficace. Quanto può essere deleterio per una società un fenomeno simile? E se poi non è solo, ma ha una banda che collabora con lui? Questo è quanto avviene a Roma tra la fine degli anni 70 e l'inizio degli 80. Un'altra banda nella capitale. Ma chi sono? E quali crimini hanno perpetrato? Io sono Francesco Marchi e la mia voce viaggerà assieme alle vostre domande su storie di crimini e delitti. Qui, su Sky Crime. Proviamo per un attimo a calarci nei panni di una persona che vive a Roma a ridosso degli anni Ottanta. Scende di casa, si ferma al bar e sul giornale legge il seguente titolo. In 10 mesi, record di omicidi. 300 giorni, 56 delitti. Quasi tutti per motivi banali. Che ambiente è la capitale di quel periodo? Ce lo descrive un giornalista che ha vissuto la città proprio in quegli anni. L'esperto di cronaca nera, Massimo Lugli.
La Roma fine anni 70, inizi anni 80, è una città violentissima, cupa. Ci sono più o meno 110-120 omicidi in un anno. Contiamo che adesso ce ne sono sì e no 30. Tantissimi di noi giornalisti girano armati. Una città che in qualche modo ha paura e fa paura. Quel periodo, la fine degli anni 70, inizio degli anni 80, io allora ero un giovane cronista, entrai nel 75 a Paese Sera, avevo 19 anni e si faceva di tutto, i sequestri di persone, il terrorismo, le sparatorie, le stragi.
Lugli è un giornalista in erba all'epoca, ma è già testimone delle azioni di Carlo Felice Corsetti, ora generale dei Carabinieri, protagonista indispensabile di questa vicenda.
Nel 79 ero responsabile della sezione scientifica e antirapina. Monitoravo tutti gli eventi criminosi di questa natura nella regione Lazio. L'attività consisteva in tutta una serie di attività di intelligence, attività conoscitive con strumenti investigativi puri e con dei servizi di pattugliamento, dei servizi preordinati nelle aree più sospette.
Nell'estate del 79, Carlo Felice Corsetti e la sua squadra rilevano su Roma, soprattutto nella zona nord, una serie di rapine. Inizialmente vengono effettuate per strada. Poi i rapinatori cominciano a spostarsi nelle abitazioni prestigiose.
Appia, Torrino, Euro, Parioli, Corso Francia, Vignaclara, Fleming. Emerge questo fenomeno, quello delle rapine a domicilio, nelle abitazioni dei quartieri isolate, dei quartieri bene, dove abita la gente facoltosa.
Arriviamo così al 6 febbraio 1981.
Uno dei colpi sicuramente che fece lo scalpore fu quello a casa di Fabio Testi. L'attore sta tornando, sono in tre, c'è la moglie incinta e un'amica di famiglia. Vengono immobilizzati, vengono portati dentro casa, legati.
Ha dovuto trascorrere gran parte della notte con questi rapinatori, alternavano le minacce ad altri atteggiamenti. Sembra che l'attore sia stato anche costretto ad aprire una bottiglia di champagne.
Gli vengono sottratti nello specifico pellicce di visone e leopardo, orologi in oro, anelli, bracciali, orecchini, catene e $800. Un bel bottino. Tutte cose che si rivendono facilmente e che avrebbero fruttato subito un introito. Su questa rapina si scatena la stampa. Massimo Lugli scrive articoli ispirato dal cinema.
Dammi un bel titolo, La gang dell'arancia meccanica. È perfetto. Ma credo che di essere stato uno di quelli che se l'ha inventata la banda arancia meccanica, francamente. Queste sono definizioni giornalistiche. E chiaramente noi facciamo subito il paragone. Sicuramente non se lo sono inventati i carabinieri.
La criminalità cresce. Devono crescere anche le tecnologie investigative.
L'interesse del nostro ufficio verso questo fenomeno cresceva parallelamente. Utilizzando parte delle attività della mia sezione, cioè la parte tecnologica e scientifica, e anche perché io ero stato studente di ingegneria informatica, abbiamo pensato di utilizzare anche il computer. Quindi formare una banca dati, cioè di acquisire il maggior numero possibile di informazioni, e abbiamo cominciato anche a porre su strada pattuglie che si servivano per questa ricerca di identikit.
La paura cresce nei quartieri bene. La gente teme di essere seguita, si chiude in casa. Io me le ricordo quelle serate. Cioè, c'eravamo solo noi in giro, noi giornalisti di nera, i malavitosi, i poliziotti.
Ma come agiscono questi rapinatori? Hanno un modus operandi? Una tecnica precisa?
La banda operava principalmente nei quartieri nord della capitale. Sceglievano la persona per come era vestita, per la cilindrata della macchina, e la seguivano fin sotto al parcheggio di casa. Il titolare della macchina scendeva e in quel momento era vulnerabile. Minacciavano la persona, si facevano condurre in casa. Era un modo certo per entrare, perché il titolare di casa aveva o le chiavi e conosceva il sistema d'allarme, e iniziava l'operazione.
E loro chi erano? I nomi ci sono: Maurizio Verbena, Agostino Panetta e Giuseppe Leoncavallo. Cerchiamo di delineare i loro profili, la loro estrazione, con le informazioni di cui disponiamo. Massimo Lugli.
Agostino Panetta e gli altri due vengono da una borgata, Torre Angela, che è proprio un po' l'epitome delle borgate romane. Come nascono le borgate romane, sostanzialmente? Nascono con l'immigrazione. La gente che viene a Roma dai paesi più poveri, dall'Abruzzo, dalla Campania, eccetera, si stabiliscono sulle consolai, sulla Prenestina, la Casilina, e costruiscono delle notte. E in queste borgate c'è delinquenza, emarginazione, perché la gente non lavora, spesso interrompe gli studi presto. Torre Angela è la classica borgata romana, cioè un quartiere periferico, ed è da Torre Angela che vengono i componenti principali di questa banda, i tre che poi diventeranno i leader. Agostino Panetta è un atleta, nuotatore, uno che ha dato buona prova di sé, un omone. Il suo vice, Maurizio Verbena, che è una testa. E poi abbiamo lo spaccaossa, Giuseppe Leoncavallo, detto il Rozzo. È il più violento del gruppo e il più incontrollabile. Accanto a questi tre indiscussi, quelli che decidono, studiano gli obiettivi, colpiscono, c'è la Panovalanza, reclutata di volta in volta, che i tre leader della banda ingaggiavano di volta in volta per i colpi.
Torniamo a vestire i panni di un cittadino dell'epoca. Cosa può significare subire una rapina dalla banda dell'arancia meccanica? Ce ne parla la psicologa e criminologa forense Margherita Carlini.
La banda dell'arancia meccanica di Torre Angela è costituita da giovani borgatari che nel corso di 3 o 4 anni hanno terrorizzato una parte dei quartieri della Roma Bene. Subire una rapina all'interno della propria abitazione ha un impatto psicologico devastante. È il luogo sicuro, quello più confortevole che viene attaccato, e questo ovviamente ci fa portare un seguito di vulnerabilità, di destabilizzazione che poi dura per tantissimo tempo.
Sentiamo ora due voci che ci torneranno utili più avanti, nella seconda puntata. Due ruoli che ci anticipano già l'epilogo di questa vicenda. Giuseppe Makovec, ex direttore del carcere di Rebibbia.
Panetta veniva da una famiglia normalissima, da un padre che era un sottufficiale della polizia di Stato, forse un padre rigido, insomma, ma i padri, dei padri rigidi ce ne stanno tanti, insomma.
E il magistrato Angelo Gargani.
Il padre era poliziotto. Credo che adottasse degli strumenti, dei metodi educativi, non so se condivisibili, ma certamente non accettati dal ribelle ragazzo Panetta, per cui credo che i rapporti non fossero idilliaci e quindi probabilmente lui non vedeva l'ora di abbandonare la famiglia, e forse è stata questa una delle molle che lo ha spinto a entrare in polizia con destinazione poi Torino.
Quindi Panetta entra nelle forze di polizia. Allora torniamo per un attimo indietro, al 1978, forse la genesi di tutto.
Agostino Panetta è figlio di un poliziotto, come molto spesso ragazzi di borgata. Entra anche lui in polizia giovanissimo. La prima rapina la fa con un complice a Torino. Aggrediscono una persona che sta tornando a casa, gli levano 300.000 lire e un orologio. E lui capisce che è facile.
Ecco una delle possibili cause della devianza nelle forze dell'ordine. Tra casi di corruzione e stress ci sono anche motivi prettamente personali, nonché un mestiere che impone di lavorare a stretto contatto con la malavita quotidianamente. Malavita che giorno dopo giorno diventa sempre più allettante.
Come si è arrivato a questa determinazione? Certamente aver riscontrato che anche in quell'ambiente in cui dovrebbe essere rispettata la legge probabilmente questo non avveniva. Una volta che rientrò in ritardo in caserma con un suo compagno, col quale peraltro aveva già fatto qualche rapina, lui fu punito e l'altro no. Ebbe dei procedimenti disciplinari perché si ribellò.
Panetta è insofferente alla disciplina, viene ripreso più volte, alla fine lascia la polizia e già aveva cominciato con le rapine, con la sua prima rapina.
Da lì cominciò. E lì fu il punto di partenza. Poi si trasferì a Roma con tutto quello che è avvenuto.
Torniamo dunque al 12 giugno 1981.
Altra rapina eclatante nell'epoca fu quella in danno dell'editrice Adelina Tattilo, che era in casa con la figlia. C'era anche il produttore Carlo Maietto.
La vittima è un produttore cinematografico, Carlo Maietto. Abbiamo ora l'opportunità di sentire la sua testimonianza.
Io non ero previsto come vittima di questa rapina. Quindi mi chiama Adelina Tattilo e mi dice: Carlo, mi accompagni, sono state le 10 di sera, mi accompagni, devo andare da Bettino Craxi, stiamo un'oretta e poi ritorniamo a casa. Ma a quel tempo già ero molto noto per via che frequentavo attrici, sai, quel tempo lì era produttore via Veneto. Dico: guarda, tu sai benissimo che io non posso venire con te perché ci siamo separati, vivo con, ormai sai che ho sposato Gianni Tagra e sarebbe un casino se ci vedono fotografi. Ma dai, stiamo un'ora, torniamo, insomma, mi convince. Prendo la macchina di Janet, una Volkswagen, vado da lei, metto la macchina in garage, tiriamo fuori la Rolls di lei, andiamo da Bettino, siamo un'ora e mezza, due da Bettino, torniamo a casa. Lei dice: ma non stare a casa un attimo, beviamo una cosa, eccetera. Dico: Adelina, è andata bene fino adesso, c'erano fotografi. Dai, fai usata. Insomma, morale, mi convince. Chiamiamo l'ascensore, mentre l'ascensore arriva mi spunta uno alle spalle, mi punta la pistola alla tempia, mi dice: ho una rapina. Entriamo a casa di Adelina, ci viene a aprire la finestra, entriamo dentro, entra dentro Verbena e Panetta, tutti e due, ci fanno sedere a una sedia, sempre tenendoci con la pistola puntata, e dice: ma tu chi sei? Rivolto a me. Che fa? Insomma, nasce il fatto che io, produttore cinematografico, lo incuriosisco, però era molto concentrato sulla rapina. Chiedono delle corde non ne avevamo ovviamente in casa, aprono dei cassetti, delle armadio, eccetera, trovano delle mie cravatte. E con le cravatte ci legano a me la figlia e Adelina. E a un certo punto lei esita a dire se c'ha gioielli, se c'ha cose di valore, ma loro minacciano la figlia dicendo: le taglio la faccia se tu non mi dici dove sono i gioielli. Ha detto: guarda, sono dentro il quadro, e gli ha dato la combinazione, hanno preso i gioielli. E non finiva, finita la rapina non andavano via. Alle 6 di mattina ha detto: mi serve una macchina pulita. ti ho dato le chiavi della Volkswagen, ho detto ma me la restituisci, mi dai la parola che poi me la restituisci, guarda, lasciami il telefono, io ti richiamo e ti pigli la macchina. Mentre lei chiamava la polizia, io chiamavo i carabinieri, effettivamente arriva la telefonata e mi dice guardi che la macchina l'abbiamo lasciata al punto tale. Lo dico ai carabinieri e la vanno loro a prendere ovviamente, per impronte digitali, questa roba qua. Bella, Adelina e la figlia erano molto spaventate, sì, ma molto spaventate in che senso, pietrificate, sai, era a mano armata la rapina, eh? Non era che avessero un bastone, avevano due pistole.
In trappola tutta la notte. Alcune delle vittime li definiranno come delle iene.
La pericolosità di questa banda era notevole perché colpiva all'interno della casa, della famiglia.
Durante le rapine i banditi stavano ore, alle volte la notte intera. Queste notti erano agghiaccianti. Le vittime venivano costrette a fare delle cose, tipo alle volte addirittura a cantare, a ballare, comunque a conversare con questi qui che nel frattempo banchettavano.
Beh, vuol dire, sai, è difficile descriverlo. Ti passa rassegna tutta la vita e capisci che in quel momento tu non conti nulla, che sei in balia di quello che decideranno questi due delinquenti.
Perché lo facevano? Puro sadismo? No, c'è dell'altro. L'attesa è una tattica. È necessario aspettare. Aspettare il cambio del turno.
Si trattenevano fino all'alba perché Panetta, da ex poliziotto, sapeva quando era allora il momento in cui molte macchine della polizia rientravano in caserma, il turno smontante, e ancora doveva uscire quello montante. Panetta lo sapeva e quindi il trattenersi, alle volte addirittura in conversari con le vittime, in certi casi sembra che questi conversari siano diventati quasi amichevoli.
Il capo girava all'interno degli studi, verificava dalle fotografie, dai documenti, le condizioni dei singoli soggetti. Queste cose venivano esternate poi in tono minaccioso, facendo ritenere che sapevano tutte le informazioni della famiglia. E questo metodo, questo modus operandi, era efficace perché le denunce erano veramente poche.
E la refurtiva? Che fine faceva? Il magistrato Angelo Gargani.
Quando uscivano dalle case, andavano direttamente a casa del ricettatore. Il ricettatore comprava tutto.
Nel 1982 gli affari proseguono andando in un'altra direzione. Tutto è frutto di una scelta che ci fa capire meglio con chi abbiamo a che fare.
Nell'82 Panetta ha fatto parecchi soldi, si compra il bar Paquita a Torre Angela, che era il punto di ritrovo, se lo compra, lo ristruttura, si fidanza.
Panetta comincia a gestire un bar. La mattina si alza alle 5, 5 e mezzo, apre il bar, poi lo chiude la sera e va avanti così.
Cerca di uscire di scena. Sembra che voglia una vita normale.
Non c'erano ideologie, non c'erano filosofie, erano semplicemente dei ragazzi di borgata che volevano semplicemente fare soldi.
L'obiettivo è quello di arricchirsi e di avere sostanzialmente un riscatto sociale, umile, basilare, proprio dalle basi di borgata da dove loro derivano.
Panetta resiste fino a quando il gruppo lo richiama.
È ora che comincia la fase più violenta.
Io penso che nella storia dell'Arancia Meccanica sia stata un'escalation.
Hai ascoltato Bande criminali italiane, la banda dell'Arancia Meccanica. Una serie Sky Crime. Adattamento testi e voce Francesco Marchi. Montaggio e adattamento audio Alessio Abeli. Produzione Voice.fm.
Segui i podcast di Voice sulla tua app di podcast preferita. E se sei un utente Prime, ascoltalo senza pubblicità su Amazon Music.